Sono le 8:49 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questa è Itaca. Il contenitore di storie, notizie, racconti di Radio Popolare e Popolare Network, al suo interno ovviamente la rassegna stampa. Di cosa parleremo oggi? Della manifestazione contro il ponte sullo stretto, è stata indetta da varie realtà che si oppongono alla grande opera tanto voluta da Matteo Salvini, sarà oggi pomeriggio alle 18 a Messina. Parleremo di Gaza perché oggi è la giornata globale dell'azione per mobilitarsi appunto contro quello che sta succedendo nella striscia. Vi ricorderemo anche un grandissimo della musica scomparso esattamente 50 anni fa. Sto parlando di Dmitri Shostakovich. Avete presente lo stacco di esteri? Avete presente Eyes Wide Shut? Beh, non è stato solo quello, ma giusto per farvi capire di chi staremo parlando. L'accordo per un incontro tra Trump e Putin, da un lato, e dall'altra la situazione di Gaza, sono le due principali notizie che si trovano oggi sui quotidiani. Devo dire che c'è anche tanta, tanta politica italiana. E allora, iniziamo.
Aven, due, tre, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Ucraina, vertice per la pace, questa è l'apertura del Messaggero. Trump chiede a Meloni la disponibilità di ospitare l'incontro con Putin, veto di Mosca, l'avete sentito poi nel giornale radio di Popolare Network, è arrivato lì l'accordo, insomma una sorta di via libera per farlo in Alaska. E poi Netanyahu, Gaza City vuota il 7 di ottobre, la Germania sospende l'invio di armi, vi dicevo queste le due principali notizie sui quotidiani. Il Messaggero ha anche questa notizia che ha solo lui: tennis, scommesse, urlatori in tribuna per alterare il set. Poi andremo a raccontare che cos'è Kiev, un piano USA-Russia, questo è il Corriere della Sera, che poi parla anche delle 5 mosse di Netanyahu per la striscia. Morti e intossicati, allarme botulino, 3 vittime, l'accusa dei PM, omicidio colposo, questo è il fatto di cronaca più grosso dall'Italia oggi sui quotidiani. E poi il Corriere della Sera si porta avanti, diciamo così, perché domani sarà il secondo anniversario della morte di Michela Murgia, domani di sicuro i giornali saranno pieni di suoi ricordi. Oggi il Corriere intervista la mamma e dice: non capivo la sua famiglia queer. Trump, Putin, il piano per congelare la guerra. Sono passato al Fatto Quotidiano, anche qui USA e Germania contro l'invasione di Israele a Gaza. E poi il ponte nel vuoto, da Palermo a Siracusa 14 ore, a Messina 11. Trump Putin salta l'incontro a Roma per lo zar Meloni e troppo filo. Kiev è il domani questo. La disponibilità di Palazzo Chigi a ospitare il vertice è stata accantonata. Il domani dice resta l'ipotesi del Vaticano. In realtà si farà in Alaska. Scaduto l'ultimatum della Casa Bianca, il premier polacco Tusk, la guerra può essere cristallizzata. Poi il domani in prima pagina anche una notizia che riguarda i guai giudiziari di Occhiuto, il presidente dimesso della regione Calabria e il ricandidato per la destra. Sono dei mafiosi, queste alcune delle parole uscite nelle intercettazioni. Putin-Trump, l'incontro a Ferragosto in Alaska. Ecco, il giorno è l'unico quotidiano che la riporta già la notizia del fatto che sarà in Alaska. L'ipotesi del botulino, terza morte sospetta, 4 indagati per omicidio colposo, sempre dalla prima pagina del Giorno Quotidiano Nazionale. Le torture al Beccaria, 3 ex direttori tra le 42 persone sotto inchiesta. E ancora la fotonotizia, strana estate, bollino nero sulle autostrade per l'esodo di Ferragosto e spiagge semivuote per il caro Lettini. Gaza svuotata entro il 7 ottobre, questa è invece la stampa che decide di aprire sull'altra delle due principali notizie, e poi Trump che dice territorio a Putin per la tregua, ancora un reportage aspettando il ponte da Roma a Siracusa, la sentenza di Torino, stampa quotidiano torinese, ovviamente dice migranti in coda per i permessi, condannato il Viminale, poi c'è anche un racconto dalla Striscia, il terrore e l'attesa, ogni giorno dobbiamo scegliere tra la fame e le macerie, Gaza, il no del mondo a Israele, titola invece La Repubblica, la Germania sospende l'invio di armi a Tel Aviv, Unione Europea, ONU e paesi arabi condannano l'invasione, ma gli USA non fermano il piano di Netanyahu. Ancora sulla questione ucraina, Putin vuole mezza Ucraina e boccia l'ipotesi Roma per il vertice con Trump, anche qui il botulino nel cibo di strada, tre vittime e molti ricoveri. Striscia, Israele è solo, ci dice invece L'Avvenire, al Beccaria salgono 42 gli indagati, altra notizia che viene tenuta molto in rilievo da Avvenire, che però dedica la fotonotizia al ricordo ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 69esimo anniversario della tragedia nella miniera di Marcinelle in Belgio. Il Presidente richiama al rispetto delle tutele, dice no allo sfruttamento. La vertigine di Israele è il titolo di prima pagina del Manifesto, anche qui in taglio medio c'è la questione dell'Ucraina, appuntamento a due. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, titolo molto tecnico, IRES premiale, arrivano le regole, però anche sulla prima pagina del quotidiano di Confindustria le notizie relative a Putin che chiama Xi e Modi in vista dell'incontro con Trump e del mondo che condanna Netanyahu. Ancora Piazza Affari al top da luglio 2007, dazi e la risposta è l'oro, il rialzo. Andiamo a vedere velocissimamente i quotidiani della destra, il giallo di Putin a Roma, guerra in Ucraina, questo è il Giornale, poi l'idea di Matteo Salvini di riformare le patenti dopo gli ultimi casi di cronaca, ci sarà una stretta sui rinnovi agli anziani, fotonotizia dedicata a Kelly Dualla, la baby sprinter che fa sognare l'atletica azzurra, racconta il Giornale, chissà mai quando vincono e danno lustro all'Italia, vanno bene, in altri casi invece un po' meno. Bandiere e nasi rossi, clown del circo Gaza, questo è Libero che poi parla anche del ponte e del primo corteo per i no ponte definiti già in azione da Libero, su Speranza la congiura del silenzio, questa è la verità e la sua campagna Novax, soldi pubblici per le cene di Ricci, ecco le carte, un'altra questione che la verità sta cavalcando abbastanza, su Speranza, no quello ve l'ho letto, Trump vuole trattare a Roma, Putin dice no, troppo vicini a Kiev. Queste le prime pagine, un pochino di musica e poi andiamo a vedere invece le pagine interne.
Avenue Park, my life in the dark, I with me.
Smile for Arabian style, I like it.
Miami Beach Boys, children with voice, across the universe.
Chanson, égocentrique, self-centered song. Chanson, égocentrique, self-centered song. Sono quando sono assente di me,
da dove vengo, dove vado,
chanson égocentrique, self-centered song, chanson égocentrique, self-centered song.
Prendermi la vita,
che io l'amo,
dille che io l'amo.
Chanson goes on free, self-centered song.
La splendida voce di Alice, le parole del maestro Franco Battiato per questa chanson egocentrique che ci accompagna nelle pagine interne dei quotidiani. E allora partiamo dalla questione ucraina, lo faccio col Corriere della Sera che ci racconta così. Piano Trump-Putin, molto presto l'incontro, lo avete sentito nel giornale radio di Popolare Network, Ferragosto, Alaska, le trattative sul vertice, poi questa è retroscena, spunta l'ipotesi Roma, accantonato, il Cremlino glissa, meglio gli Emirati, Italia e Vaticano disponibili, alla fine si è capito che invece non sarà né nell'una né nell'altra parte. Sulla Stampa c'è invece un'analisi della situazione russo-ucraina, analisi a firma di Bill Emmott, le lusinghe di Putin per persuadere Trump a svendere l'Ucraina, solo l'Unione Europea può fermarlo, dice. Nella trattativa potrebbero rientrare i 35.000 bambini ucraini rapiti dalla Russia in modo da mettere in imbarazzo il Cremlino. Questo quello che riguarda la questione Russia-Ucraina, poi ne parleremo anche all'interno di questa trasmissione. L'altro tema molto grande, molto forte, è quello di Gaza, ovviamente. Allora andiamo un po' a vedere, parto dal Manifesto. L'occupazione di Gaza City scatena condanne globali, Netanyahu liberatore, tra virgolette, non convince nessuno. Oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, intanto uccisi altri 36 palestinesi, anche gli Stati Uniti ammettono l'esistenza di divergenze col governo di Bibi. E poi l'altro articolo da Berlino, persino la Germania, Merz sospende le armi a Tel Aviv, ora è troppo anche per Berlino, appunto. Ci sono dei racconti dalla Striscia di Gaza, ve ne segnalo due, uno dalla Repubblica e uno dalla Stampa. Partiamo dalla Repubblica. Frustrazione e paura tra i soldati dell'esercito israeliano, siamo allo stremo da una parte, dall'altra la sfida dei palestinesi, è la nostra patria, non ce ne andremo. Invece dalla Stampa, vi dicevo, l'altro racconto dalla Striscia di Gaza, che è a pagina, eccola qua, pagina 2 e 3, l'ultimatum a Gaza City e poi il grido di disperazione della gente della Striscia. Abbiamo assaggiato la morte in tutte le forme, è una gabbia sempre più stretta, dobbiamo scegliere tra la fame e le bombe, raccontano appunto da lì. Il Corriere della Sera ci fa una sorta di scenario di cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro a Gaza, il progetto di governatorato e la freddezza dei paesi fratelli, la NP resta sola, i palestinesi che dicono tocca a noi decidere sul futuro della nostra terra. Le ricadute ovviamente anche sulla politica italiana sono raccontate in questo caso oggi dalla Repubblica, che ci dice che Schlein e Conte sono all'attacco del governo, basta silenzi complici, così sintetizza la Repubblica le posizioni del centrosinistra Campolargo. Chiudo la pagina dedicata alla questione di Gaza con il Manifesto, torno al Manifesto perché c'è un lungo articolo che in realtà è un estratto di un ancora più lungo articolo di Amos Goldberg. Amos Goldberg, adesso vi vado pure a dire chi è, ovviamente, è professore di storia dell'Olocausto all'Università Ebraica di Gerusalemme. Questo scritto che pubblica il Manifesto è una sintesi di un saggio che aveva pubblicato nel luglio, che ha pubblicato 10 giorni fa, il 30 luglio del 2025, sulla piattaforma Zeteo. C'è una versione più estesa che è uscita in ebraico sul sito israeliano Local Call. E praticamente vale la pena leggere alcuni passaggi. È molto lungo, molto interessante, molto complicato, spero di riuscire a darvi il senso con questi stralci che vi vado a leggere. Qual è il significato della memoria dell'Olocausto in una realtà in cui Israele e gran parte dell'Occidente, in particolare Stati Uniti e Germania, paesi che hanno fatto della memoria dell'Olocausto una componente centrale della loro identità e di un imperativo morale per il mondo, stanno commettendo o sostenendo un genocidio? Dagli anni Ottanta, compiutamente dagli anni 90 in poi, l'Olocausto è servito all'Occidente come potente simbolo morale e storico di ciò che l'Occidente sosteneva di rappresentare: la democrazia liberale e i diritti umani. Esso affermava di aderire a questi valori come lezione proprio appresa dall'Olocausto. Poi continua e dice: fin dall'inizio, tuttavia, la memoria dell'Olocausto in Occidente si è caricata di due sentimenti diversi. Il primo, un sentimento universale democratico o orientato ai diritti umani. Il secondo, l'empatia verso gli ebrei come vittime principali del nazismo e come l'altro per eccellenza dell'Europa. Tra questi due sentimenti, tuttavia, vi è sempre stata una certa tensione, specialmente nel contesto palestinese-israeliano. Da una prospettiva particolarista, Israele era visto come lo stato dei sopravvissuti all'Olocausto e la risposta morale definitiva all'antisemitismo europeo e all'Olocausto stesso. Invece, dal punto di vista dei diritti umani democratici, con l'aggravarsi dell'occupazione che diede forma a un paese apartheid e col riemergere dalla memoria della Nakba, Israele era stato visto come uno stato sempre meno democratico che violava in modo grave i diritti umani dei palestinesi. Così la memoria dell'Olocausto e gli studi sull'Olocausto mainstream sono diventati parte del problema del genocidio invece che parte della sua soluzione. Ma se la memoria dell'Olocausto, va a concludere Amos Goldberg, e gli studi sull'Olocausto mainstream non servono a questo, allora a cosa servono? E va a concludere dicendo che nel libro Olocausto e Nakba, narrazioni tra storia e trauma, fatto da lui insieme a Bashir Bashir, propongono un'alternativa, una memoria congiunta palestinese e israeliana che fondi un binazionalismo egualitario al posto della memoria esclusiva dell'Olocausto prevalente in Occidente e in Israele. Credo, conclude, che questo tipo di memoria, che deve includere una riflessione sull'attuale genocidio a Gaza, sia oggi più essenziale che mai. Ecco qua una interessante riflessione, devo dire, che trovate sul Manifesto. Vado a chiudere con le notizie riguardanti l'estero col Domani, perché se il 6 di agosto è stato l'80° anniversario della bomba atomica su Hiroshima, oggi è l'80° anniversario della seconda bomba atomica sganciata su Nagasaki. Nagasaki è il destino dei secondi, quel silenzio che agevola la memoria, scrive Piero Martin sulle pagine del Domani, e dice: il mondo ricorda di più e meglio Hiroshima, bombardata 3 giorni prima, ma ci sono aspetti positivi, diciamo così, ad essere arrivati secondi. Ci sono tante questioni che riguardano invece la politica interna, a partire dal ponte sullo stretto. Ve l'abbiamo detto, oggi c'è una manifestazione a Messina alle 18 organizzata dal coordinamento delle realtà no ponte, ve le chiamo così giusto per sintetizzare e farvi capire. Ci sono tanti aspetti, tanti reportage, tanti racconti sui quotidiani, dalla Stampa. Vi cito questo a firma di Flavia Amabile: da Roma a Siracusa aspettando il ponte, il percorso a ostacoli verso la Sicilia. E poi il tesoretto di Salvini: nel fondo per le infrastrutture ci sono 18 miliardi da assegnare, risorse che fanno gola, ma per ora solo il MIT ha ottenuto i finanziamenti. E invece dal Fatto Quotidiano vado a citarvene un altro di racconto, reportage sulla questione ponte sullo stretto. Calabria e Sicilia tra treni lumache e strade colabrodo, è lo stato dell'arte per il Fatto Quotidiano. Da Trapani a Siracusa servono 14 ore, 5 da Crotone a Cosenza, ma in auto non va meglio. Poi il dossier a tutta pagina, anzi a pagina 8 e 9, come fu che Salini divenne l'uomo del ponte. Salini, leader, insomma CEO, amministratore delegato di WeBuild, sempre collegato alla questione ponte. Sul Domani c'è un'analisi più politica, diciamo così, di Salvini e dei suoi vari flop. PNRR, nomine agenzie per la sicurezza, Salvini sogna il ponte ma colleziona flop, scrive Stefano Iannaccone sul Domani. I presidenti delle autorità portuali nel limbo, il ministro non ha sbloccato l'impasse in Parlamento, ritardi anche sul piano l'ANSFISA, che controlla le reti stradali e ferroviarie, ha un buco del 30% del personale e sedi maleodoranti o inadeguate. Insomma, quella è la situazione di Salvini, ma lui pensa al ponte. Tanto spazio alla questione delle regionali. E allora andiamole un po' a vedere. Ci sono tanti articoli su tanti giornali. Vediamo un po' di fare ordine. Parto dal Corriere della Sera, che racconta in maniera bipartisan, diciamo così, la questione delle regionali. La sfida si sposta a sud, dice, in Puglia De Caro in stallo, stop dei 5 Stelle ad Emiliano, è scontro sulla data del voto per il dopo Occhiuto, ci sono poi le trattative su Veneto e Toscana e di Puglia e Calabria si discuterà solo dopo Ferragosto. Questi ultimi aspetti riguardano ovviamente il centrodestra. Anche l'Avvenire dedica spazio alla questione delle regionali e lo fa così. A pagina 7 dice: regionali, PD e Movimento 5 Stelle provano lo sprint, il centrodestra invece è ancora in cerca di nomi. In Calabria Tridico si va avanti per sfidare Occhiuto verso il voto a fine settembre, Conte intanto alle prese con i dissensi locali. Sul Veneto invece Meloni, Salvini e Tajani rinviano ancora la scelta. A proposito di Veneto e del rinviare la scelta per il candidato presidente che andrà a sostituire Luca Zaia, sulla Repubblica c'è un racconto di dov'è? Annalisa Cuzzocrea, che dice: Veneto, la destra bloccata nel vicolo cieco del dopo Zaia, Lega e Fratelli d'Italia sono ancora senza successore. Archiviata l'ipotesi di un nuovo mandato del governatore, il Doge è pronto a correre comunque per il Consiglio. Dal Veneto alla Calabria vado sul Domani, che sta continuando tutti i giorni a far uscire particolari sull'inchiesta che riguarda appunto Occhiuto, il presidente dimesso e ricandidato di Regione Calabria. Appalti e spa amiche, indagano anche i PM di Roma, ci racconta il Domani. Anche il Fatto Quotidiano ha qualcosa su Occhiuto e sulla Calabria e ve lo vado a leggere. Appalto da 132 milioni, perquisito l'alleato di Occhiuto. C'è una nuova inchiesta sulla cittadella di Catanzaro e Daffinà, il braccio destro del governatore, oggetto maxi gara di tecnologie. Poi racconta anche che pure a Palazzo Chigi il faro dei magistrati è puntato, perché ci sarebbe un suc delle nomine. A proposito di regionali ancora, spostiamoci un attimo sul centro-sinistra, ve ne cito uno di articolo e lo prendo dal Domani, e racconta così: verso le regionali Schlein e la paura del 3-3. Scampato il pericolo toscano col sì del Movimento 5 Stelle a Gianni, per la leader Dem il risultato nelle regioni resta comunque un rischio. L'altro è ammainare la bandiera del rinnovamento nel PD. L'occhiello è odio amore tra cacicchi e segretaria. A proposito del futuro del centrosinistra, del campo largo, di quello che, di quella, come la volete chiamare, insomma, c'è un'analisi, commento di Massimo Giannini sulla Repubblica, cosa manca all'alternativa a Meloni, e dice così Massimo Giannini: un'estate fa, alla festa di AWS del Parco Nomentano, i leader dell'opposizione siglavano il famoso patto della birra. Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli e Maggi, con un bel boccale di Peroni in mano, suggellavano la santa alleanza del glorioso campo largo, l'ennesima foto simbolo nell'album di famiglia della sinistra. Anche a Roma, un anno fa esatto, il clima era buono, ma il tempo non prometteva niente di buono. Pioveva sui capi dell'Italica e Schierda Unita, mentre il padrone di casa Fratoianni salutava l'evento con una pennellata di sano luogo comunismo. Coalizione bagnata, coalizione fortunata, e fatemelo dire, piove, governo ladro. 12 mesi dopo, cosa rimane di cotanta speme, si chiede Giannini. Bagni parecchi, fortuna poca, governo ladro, quello sì, ed va ad elencare gli ultimi disastri portati avanti dal governo Meloni, ma poi torna sulla questione dell'opposizione. Dice: per un'opposizione degna non ci sarebbe terreno più fertile di questo. Torniamo al patto della birra. Cosa è successo da allora? Il campo largo è ridotto a terra incognita, dove si coltivano indignazione per gli orrori della destra e rassegnazione per gli errori della sinistra. Ellie Schlein, sempre testardamente unitaria, bevendo quella pinta di lager, aveva detto una cosa giusta: sono convinta che le persone si aspettino da noi un'alternativa credibile, e questa si costruisce sui temi e non sui nomi. Parole sante, ma tradite ancora una volta per responsabilità condivisa. Nella cacofonia sui temi, i leader cedono alla lotteria dei nomi. Il peggio è che le camarille sui candidati governatori nascondono quelle sul candidato premier. invece di perdersi in baruffe chiozzotte, chiude Giannini, i compagni della non coalizione si diano subito un programma o sarà troppo tardi. Secondo Jason London, star di Hollywood, non c'è nulla che un paio di birre non possano curare, tranne la sinistra, purtroppo. E forse a suggello della situazione della sinistra, centrosinistra, eccetera, vale la pena dire che sulla stampa c'è un racconto del futuro di Botteghe Oscure, storica sede del Partito Comunista Italiano. Il titolo è Botteghe Oscure a 5 Stelle. È un accordo tra gli eredi del Partito Comunista e il Movimento? No. È un contrappasso da film per la storica sede del PC. Sarà un hotel di lusso della catena Hyatt. L'albergo custodirà però i simboli del passato, il busto di Gramsci e la bandiera della Comune di Parigi. E con questo racconto che trovate sulla stampa chiudo la questione politica italiana, resto sui fatti però di casa nostra e resto anche sulla stampa, perché Stampa Quotidiano Torinese dà il massimo risalto alla questione dei migranti che chiedevano i permessi in coda a Torino e dice: Viminale e Questura sotto accusa, discriminatorie quelle code per l'asilo, class action di 18 immigrati. Per la prima volta un tribunale condanna il ministero, procedure che ostacolano i diritti, è il racconto che ci fa la stampa. A proposito di migranti, passo all'Avvenire, che ci racconta invece di un centro di detenzione, il CARA di Gradisca, di Isonzo, e lo racconta così: sotto accusa, girano topi e mancano cure. È il report di No Name Kitchen, che è stato realizzato tra dicembre e giugno e che rivela una situazione insostenibile. Dal centro si difendono: oggi abbiamo 250 persone per 300 posti, in passato abbiamo avuto solo problemi con la spazzatura. E il racconto appunto che fa l'Avvenire. Resto sull'Avvenire perché ieri è stato il 69esimo anniversario della tragedia di Marcinelle, dove morirono 262 minatori, 136 italiani. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato quella tragedia come tutti gli anni e ha parlato del dovere universale di garantire tutele e sicurezza. È urgente combattere lo sfruttamento, ha detto il capo dello Stato. C'è anche un po' di cronaca sui quotidiani oggi, a partire dalla questione del Botulino. E allora ve la racconto dal Giorno. Ipotesi Botulino, terza morte sospetta, ci sono 4 indagati per omicidio colposo, racconta il Giorno Quotidiano Nazionale. 3 le vittime, i malori dopo il cibo di strada, focolai a Cosenza e pure a Cagliari. Ci sono 2 casi accertati, racconta sempre il Giorno, e una terza morte sospetta, disposta l'autopsia della salma, indagano i magistrati. Sono 3 le persone sotto inchiesta in Calabria e una invece in Sardegna. Così sul Giorno, questa è una delle questioni che di cronaca che si trovano oggi sui quotidiani. Continua tutta la querelle sulle spiagge vuote, il cosiddetto caro Lettini. Il Giorno, resto qua, ha la fotografia di prima pagina col titolo Strana estate e parla di bollino nero sulle autostrade per l'esodo di Ferragosto e spiagge semi vuote per il caro Lettino, così in prima pagina. E poi all'interno dice: bollino nero e mare in rosso, l'Italia è invasa da 13 milioni di automobili, ma il caro spiaggia spaventa i turisti. Oggi è il giorno del grande esodo su strade e autostrade, i balneari intanto però registrano almeno 15% di presenze. In Veneto c'è un consorzio che lancia i saldi dal 10 di agosto al 30% su ombrelloni e lettini. Ci sono anche domande e risposte, chiamiamole così. Ma gli stabilimenti sono davvero vuoti? La risposta è no, risultano meno affollati nei giorni feriali. C'è un calo tra il 20 e il 30% tra giugno e luglio e la flessione riguarda soprattutto i consumi extra, il bar, i ristoranti in noleggio. Una giornata al mare costa, secondo le associazioni di categoria, dai 18 ai 30 euro per ombrellone e 2 lettini. Questi sono i prezzi standard, ma in alcuni lidi di lusso si arriva a 940 o 1500 euro. I gestori parlano di crisi economica generale, di meno turisti europei, le associazioni di consumatori invece di rincari eccessivi. Probabilmente, scrive il Giorno, pesano anche i fattori sul cambiamento delle abitudini, il fattore climatico. C'è un'intervista all'assessora al turismo della regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, e dice: abitudini diverse e meno soldi in tasca. A proposito di Letti e Lettini, vi segnalo dal Manifesto, unico quotidiano che riporta questa notizia, che oggi c'è lo sciopero dei bagnini in Romagna. Scioperano i bagnini di salvataggio, la protesta tra Bellaria e Cattolica, abolita la pausa pranzo, sono costretti a sorvegliare 300 metri di mare con le ovvie ricadute sulla sicurezza dei bagnanti, dicono. Ancora sul Messaggero, una notizia che tiene solo il quotidiano romano: tennis, scommesse, urlatori in tribuna per alterare il set, a processo il russo che gestiva un'app illegale, puntate per decine di milioni distraendo i giocatori. Cosa succedeva? È un'indagine della Procura di Roma che è partita dagli internazionali del 2022. C'è questo russo, appunto, sospettato di gestire i disturbatori che si piazzano nelle prime file delle tribune per condizionare i punti. È un giro d'affari da decine di milioni di euro, con una piattaforma online inviava informazioni in tempo reale sugli incontri, occhiali, microfoni, tutti i trucchi, i famosi occhiali spia, dei microfoni nascosti, è tutto raccontato sul Messaggero. Vado a chiudere prendendo il Corriere della Sera. Ve lo dicevo, domani è il secondo anniversario della morte di Michela Murgia, ci aspettiamo domani tanti ricordi sui giornali, telegiornali, eccetera. Il Corriere della Sera gioca in qualche modo di anticipo e oggi intervista la mamma di Michela Murgia, che dice così: quella sua famiglia queer non l'ho mai capita e glielo dicevo, col padre passò all'inferno, non la voleva intelligente. Insomma, è Michela Murgia raccontata dalla madre Costanza. I figli dell'anima, dice, io non ce la faccio proprio a chiamarli così. Poi racconta che non ha mai sentito suo marito, ogni sera dice di dare la buonanotte alla figlia e quando la sogna dice stiamo litigando, le dico ma ancora continui, so che le manca, che le manco e lei manca a me. Poi parla dei libri di Michela Murgia, dice non mi ritrovo in tutti, lei c'è più nei saggi che nei romanzi, però ricordatemi come vi pare per ciò che dice di me, mi ha fatto male. Infine La vittoria del campiello di Michela Murgia, la madre ricorda che lei le domandò se l'avesse guardata in TV, le dissi di no, stavo lavorando al ristorante, ma aggiunsi, gli altri li avevo letti tutti, sapevo che avresti vinto. Così, con questo ricordo nelle parole della madre di Michela Murgia, si chiude la rassegna stampa di oggi. Tra poco un paio di minuti di pubblicità, poi con Itaca continuiamo insieme fino alle 10:30, andiamo a fare i nostri approfondimenti quotidiani. Arriviamo alla pubblicità e poi agli approfondimenti con una canzone, sono i Pearl Jam, in uno dei forse primi brani loro, comunque siamo negli anni 90. Si chiama Jeremy. Yeah. Le 9.30 proprio in punto, precise precise, di nuovo buongiorno a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Rieccoci in onda con Alaska dopo la nostra rassegna stampa e ora andiamo un po' a vedere i fatti, le cose che succedono oggi, i racconti, le storie e gli approfondimenti. Intanto mi ha raggiunto in studio Andrea Monti, benvenuto Andrea.
Ciao Alessandro.
Lo avete sentito nei giornali radio, la questione è questo incontro Putin-Trump per risolvere, non so, per trovare un accordo sull'Ucraina, e al telefono con noi c'è anche il nostro collaboratore Sabato Angeri, benvenuto anche a te Sabato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Sabato, parto da Andrea che sta seguendo la notizia da questa mattina nei giornali radio per fare un piccolo riassunto, le novità della notte, insomma.
Allora, le questioni sono appunto l'incontro fra Trump e Putin, che a questo punto sappiamo sarà a Ferragosto in Alaska, e tutto quello che ruota intorno, quindi anche, diciamo così, i tratti tra virgolette storici, il fatto che Putin non andava da anni negli Stati Uniti, il fatto che i presidenti dei due paesi non si incontravano anche qui da qualche anno, ma naturalmente poi al centro dell'attenzione c'è anche il contenuto di quello di cui dovrebbero discutere, questo piano di cui si è parlato ieri, che potrebbe essere appoggiato sia dagli Stati Uniti sia dalla Russia per porre fine alla guerra, e che di fatto comporterebbe per l'Ucraina cedere i territori occupati, ma non solo, anche perlomeno quelli delle regioni orientali del Donbass, e anche ritirarsi da quelle zone di queste due regioni che ancora sono controllate dall'esercito di Zelensky. L'ultimissima novità sono alcune dichiarazioni dello stesso presidente ucraino, dichiarazioni arrivate dopo il giornale radio di poco fa. Zelensky ha scritto su Telegram: ovviamente non daremo alla Russia nessuna ricompensa, la risposta alla questione territoriale ucraina è già nella Costituzione dell'Ucraina, gli ucraini non regaleranno la loro terra all'occupante. Poi anche ha parlato dell'esclusione che si profila dello stesso Zelensky e dell'Ucraina da questo incontro Trump-Putin. Ha detto: qualsiasi decisione contro di noi che escluda l'Ucraina è allo stesso tempo una decisione contro la pace e non porterà a nulla. Allora Sabato, partirei con te da qui, da queste frasi di Zelensky, per una tua lettura di questa reazione del presidente ucraino.
Sicuramente sono dichiarazioni che ci aspettavamo, perché si è passati dall'entusiasmo di giovedì, dopo l'incontro di Witkoff con Putin a Mosca, entusiasmo anche ovviamente minore, ma di Zelensky, che ha detto buoni segnali di apertura della Russia, e ha poi un crescendo di dubbi, incertezze, dichiarazioni a mezza bocca sul fatto che sarebbe stato meglio fare prima l'incontro con l'Ucraina, non si poteva escludere l'Ucraina, eccetera eccetera, culminate con la conferenza stampa di Trump dell'altro ieri, nel quale, a domanda secca, ma per Putin, per incontrare Putin il presidente russo deve prima incontrare Zelensky? No. Dovrà garantire di incontrarlo? No. E serve che sarà al tavolo? No. Questi tre no in realtà ci danno un po' il senso di quella che è l'impostazione statunitense sulla tregua in Ucraina, ovvero un incontro a due tra Trump e Putin, che tratta Zelensky come se fosse una parte di minore importanza nel tavolo delle trattative. È il modus operandi di Trump, l'abbiamo visto dovunque, lui parla soltanto con quelli che ritiene pari grado, o comunque con quelli che ritiene i più forti nei vari contesti, e gli altri sono derubricati a quando va male a comparse, quando invece è indispensabile, come con l'Ucraina, a persone che devono essere informate sui fatti, ma che essenzialmente per Trump devono avere poco o nessun potere decisionale.
Viene da chiedersi a questo punto come si muoveranno Trump e Putin dopo che è arrivato questo no di Zelensky, che mi pare di capire tu dici era scontato.
Allora, in realtà si stanno già muovendo. Trump ha chiamato i vertici NATO, diversi paesi europei, e i suoi funzionari continuano a tenersi in contatto con i principali paesi dell'UE, In questo fine settimana, non si sa se stamattina o domani, si dovrebbe tenere un incontro a Londra tra rappresentanti statunitensi e rappresentanti dei principali paesi europei. Trump vuole convincere gli alleati del vecchio continente che è questa la strada giusta e quindi vuole convincerli ad accettare prima di incontrare, ad accettare questo eventuale piano, del quale sia chiaro noi abbiamo qualche indiscrezione che però viene confermata sempre di più sia dalle reazioni di Zelensky che da quelle statunitensi. Putin invece sta stringendo i nodi intorno ai suoi alleati storici. È come se i due presidenti stessero mostrassero, fossero in procinto di iniziare una battaglia e stessero mostrando all'altro contendente le proprie forze. Quindi ognuno chiama a raccolta i suoi. Fa vedere che di quanto potere economico e soprattutto negoziale dispone, ma è ovvio che siccome è Trump che deve fare l'offerta, Putin si trova ancora una volta in una situazione privilegiata. Certo, deve diciamo, immaginare un'eventuale contromossa o ogni possibile sviluppo della trattativa, però. Ecco, a quello che ne sappiamo finora è Trump che sta andando, che sta per incontrare Putin con qualcosa da offrire.
Grazie Sabato Angeri, ti sentiremo probabilmente anche nei giornali radio. Buon lavoro, intanto buona giornata.
Grazie, grazie a voi, buona giornata a tutti.
Grazie anche ad Andrea Monti, ti lascio ritornare alla preparazione dei giornali radio il prossimo, quando finirà Ithaca alle, no, alle 10:30.
Grazie a te, ciao.
E io, prima di passare a un'altra questione di oggi, la manifestazione No Ponte, vi metto questa canzone, mi ha fatto venire in mente questo incontro Putin-Trump in Alaska, una sorta di colazione in America. Lasciamo la colazione americana dei Super Trump, lasciamo Putin e Trump a questo incontro in Alaska il 15 di agosto, Ferragosto appunto, il prossimo venerdì. Andiamo a vedere invece una questione che ci riguarda, parliamo del ponte sullo stretto. Qualche giorno fa, lo sapete, il sì al progetto definitivo da parte del CIPES, il Comitato Interministeriale di Programmazione e Sviluppo, in realtà un sì definitivo che davvero definitivo non è, anche se è stato un passaggio indubbiamente importante. Manca la Corte dei Conti, ci sono ancora dei passaggi tecnici. Sale, aumenta la rabbia, la preoccupazione delle tantissime persone, dei tantissimi comitati, associazioni ambientaliste che lottano da anni contro un'opera indubbiamente non necessaria, per usare un eufemismo, inutile, dannosa. Oggi pomeriggio alle 18 a Messina, in Piazza Cairoli, ci sarà la prima manifestazione di protesta, la prima dopo l'approvazione, anche se in realtà prime manifestazioni di protesta ci sono state durante il tour di propaganda che Matteo Salvini ha fatto in questi ultimi giorni, subito dopo l'approvazione del CIPES. Tra le realtà proponenti questa manifestazione c'è il comitato invece del ponte. Noi abbiamo il telefono Guido Signorino con noi, benvenuto Guido.
Sì, grazie, buongiorno a tutti.
Che è anche ex vice sindaco di Messina e professore di economia regionale a scienze politiche, sempre lì all'Università di Messina. Guido, oggi un appuntamento importante, speriamo partecipato, ma immagino di sì, perché la preoccupazione, le contrarietà a questo progetto, le abbiamo raccontate anche nel corso di questi anni, ci sono e sono forti. Partiamo da una sorta di riassunto. Io ho detto il sì al progetto definitivo, poi ci sono dei distinguo da fare in realtà su questo sì del CIPES. Voi contestate fermamente il via libera dato, ci spieghi intanto il perché.
Sì, guarda, intanto appunto il progetto ancora, finché non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non esiste, e prima di questo ci sono i passaggi che dicevi tu, c'è la Corte dei Conti, dopodiché ci saranno ovviamente le azioni di resistenza in sede giudiziaria e amministrativa, per cui diciamo che i cantieri siano al nastro di partenza è come minimo un eufemismo, perché i motivi di nullità di queste procedure sono notevolissimi e riteniamo di avere armi per farle valere. Noi siamo fermamente contrari, parlavi di manifestazioni che ci sono state.
Sì.
Anche prima, in realtà è da 20 anni che Messina, che è una città molto poco disponibile, diciamo, a scendere in piazza, a dimostrare, a manifestare in maniera evidente con l'assunzione della responsabilità e mettendoci la faccia, in realtà quando si tratta del ponte scende in piazza in maniera compatta, in maniera non ideologica, in maniera, diciamo, totalmente trasversale, famiglie con bambini, lavoratori, studenti, operai, professori. La città è sostanzialmente unita, ovviamente c'è chi guarda con favore l'opera, ma sostanzialmente sotto il profilo sociale c'è un'opposizione netta rispetto a quest'opera.
Beh, anche perché l'impatto sulla città sarà devastante.
Esattamente, esattamente. Sono cantieri che riguardano la 13ª città d'Italia, una città metropolitana, e che circonderanno questa città da nord a sud, con cantieri distesi per oltre 20 chilometri, 20-25 chilometri, realmente circondando la città, sicuramente rendendone invivibile la circolazione. Messina è la terza città d'Italia per traffico urbano, ha superato Palermo nelle ultime graduatorie. Questo perché è una città stretta tra il mare e i monti peloritani, e quindi stretta e lunga, ha poche arterie di circolazione e una popolazione di 230.000 abitanti. Per cui i movimenti sono molto costipati, un servizio pubblico di trasporto che è cresciuto in maniera molto significativa negli ultimi anni, ma una struttura che la rende esposta al traffico. L'aggiunta di un camion ogni 30 secondi per i trasporti del ponte per 24 ore al giorno renderebbe realmente invivibile la città. poi ci sono i problemi degli espropri, eccetera, però la nostra contrarietà è legata al fatto che si tratta di un'opera vecchia sotto il profilo della concezione. Non ha più nessun significato immaginare che un'isola come la Sicilia, che è il centro del Mediterraneo, proietti la sua ipotesi di sviluppo nel collegamento con col continente italiano. Non ha senso, perché intanto dal punto di vista della trazione di sviluppo, dell'attraversamento stabile o della rottura della discontinuità territoriale, abbiamo l'esempio che sta di fronte a noi, che ci fa dire che non è da questo che dipende il basso livello di sviluppo economico della Sicilia. La Calabria è indubbiamente unita al resto della penisola e ha un prodotto interno lordo pro capite ben più basso rispetto a quello della Sicilia. Dunque non è la continuità territoriale il segreto per lo sviluppo economico. D'altronde la Sardegna, che è ben più isola di quanto non lo sia la Sicilia, ha un prodotto interno lordo pro capite più alto della Sicilia, della Calabria, ma anche della Campania, del Molise, della Basilicata, per cui l'insularità in sé non è l'elemento che determina lo sviluppo, il sottosviluppo o la maggiore o minore ricchezza di una comunità. Ci sono altre ragioni, c'è l'insicurezza dei titoli di proprietà, della mafia, c'è la criminalità organizzata.
Ecco, questa era un'altra cosa, Guido Signorino, ti volevo chiedere: c'è stato l'allarme anche del presidente dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sull'infiltrazione, possibili, probabili infiltrazioni della mafia nei lavori, anche perché poi c'erano state delle deroghe normative, diciamo così, per l'urgenza e la priorità data all'opera da parte del governo. C'è pure quella preoccupazione, immagino.
Certo, non c'è dubbio. È chiaro che questa è una preoccupazione che non riguarda solo il ponte. Ogni opera pubblica, ogni grande lavoro fa venire l'acquolina in bocca alle cosche. È ovvio, è così, è stato così nella Messina-Palermo. La mafia dei Nebrodi ha prosperato sulla gestione e sulla mala gestione dei cantieri, che peraltro hanno avuto una vita estremamente prolungata proprio anche a causa di questo. Quindi non riguarda ovviamente soltanto il ponte, ma naturalmente l'opera pubblica più dispendiosa d'Italia degli ultimi 20-30 anni non può che attirare l'interesse della mafia, e a dirlo sono sicuramente coloro che tastano il polso della situazione, come l'Autorità Nazionale Anticorruzione, come anche la Procura di Catanzaro, che lo ha detto in maniera molto chiara e molto netta, ma lo dicono la storia di questo progetto, dove quando si parlava di capitali privati, gli unici capitali che si sono manifestati sono stati quelli della cosca italo-canadese, calabro-canadese dell''Ndrangheta, che offrivano 5 miliardi all'epoca per cofinanziare la costruzione del ponte, e questo è stato l'unico capitale privato. Si parlava dei cinesi, dei giapponesi, degli australiani, dei canadesi. È vero, i canadesi c'erano, ma erano gli 'ndranghetari. E soprattutto lo testimoniano questi stessi capi clan che, intercettati, dicevano fra di loro: beh, dobbiamo tener conto che c'è anche cosa nostra dall'altro lato, per cui dobbiamo fare in modo che su questa cosa ci sia da mangiare per tutti.
Ci sia un accordo. Senti, Guido, oggi i giornali della destra, guarda un po', vi attaccano e dicono: ah, se in no ponte iniziano a scendere in piazza, eccetera, eccetera. A me piace l'idea che il comitato si chiama Invece del Ponte. Poi capisco che la semplificazione giornalistica, anche al di là delle posizioni ideologiche di certi giornali, serva di più a titolare in no ponte, però invece il comitato Invece del Ponte dà anche una prospettiva costruttiva e smonta quella narrazione di siete sempre solo contro tutti, come dice Matteo Salvini: noi siamo l'Italia dei sì e non l'Italia dei no. Ecco, noi siamo l'Italia, siete l'Italia e la Sicilia, la Messina dell'invece. Cosa servirebbe al vostro territorio?
Guarda, servirebbe tutto. tutto. Servirebbe, in Sicilia si dice dall'acqua al sale, ma cominciamo proprio con l'acqua, nel senso che già l'infrastrutturazione idrica sarebbe un gran passo in avanti, sarebbe una necessità di supporto alle popolazioni. Ma per non deviare, diciamo, il discorso e la destinazione dalle infrastrutture ad altri tipi di spesa, dalle infrastrutture di sviluppo economico ad altri tipi di spesa, anche gli acquedotti sono infrastruttura ovviamente, per non deviare il discorso, noi abbiamo ben presente quello che dicevo poco fa: la Sicilia è un'isola centrale nello scacchiere mediterraneo, il suo sviluppo passa per la sua vocazione di piattaforma logistica nel trasporto merci intercontinentale tra l'Estremo Oriente e il resto d'Europa. Il ponte, sotto questo profilo, non solo diciamo è controindicato perché drena risorse che dovrebbero essere destinate allo sviluppo della portualità, di una portualità green, di una portualità ambientalmente responsabile, capace appunto di intercettare questi transiti e di trasformarli in valore aggiunto tramite la realizzazione di centri di rilavorazione delle merci prima che entrino, anche a condizioni favorevoli, con le ZPS, con le ZES, zone economiche speciali, in modo da creare occasioni di trasformazione manifatturiera dei prodotti in transito verso l'Europa. Ma è controindicato perché in realtà, con la sua altezza sul livello del mare, falsamente dichiarata di 65 metri, in realtà è più bassa, in condizioni almeno 6 mesi l'anno è più bassa di questo margine, renderebbe impossibile il transito alle super porta containers che in transito in provenienza dalla Cina, dall'India verso l'Europa, non potrebbero più passare perché sono ben più alte di 65 metri e ben più alte dei 60-58 metri che in realtà sarebbe alto il ponte. Quindi taglierebbe fuori da questo traffico importantissimo il porto di Gioia Tauro, che è il porto di transshipment più importante d'Europa. Le navi dovrebbero circumnavigare la Sicilia e alla fine andrebbero verso la Spagna, verso la Francia, creando un danno all'intero sistema portuale italiano. Ricordiamo che Gioia Tauro ha fatto risorgere il porto di Genova, contrariamente a quello che era pensato, perché è un porto di transshipment. Le navi arrivano, caricano altre navi che vanno in altri porti d'Italia, per cui ha sviluppato la portualità. Gioia Tauro, nell'anno del Covid, quando tutti i porti del mondo sono scesi, è cresciuto del 25% e ha trainato lo sviluppo della portualità italiana a un più 3% nell'anno nero dei trasporti internazionali intercontinentali.
Sicuro. Senti Guido Miglio, signorino, un'ultima questione. Ho ricordato oggi la manifestazione del 18, Piazza Cairoli a Messina. Come vi muoverete? Quali sono i vostri prossimi passi?
Continuare a sensibilizzare, più che a sensibilizzare, a informare e tenere alta la sensibilità dell'opinione pubblica è fondamentale, ma i nostri prossimi passi fanno riferimento ai passaggi totalmente non compiuti della progettualità del ponte. Teniamo conto che il passaggio al CIPES, la notizia non è che sia avvenuto avantieri, che sia avvenuto giorno 6, la notizia è che è avvenuto 2 anni dopo quello che la legge, il DL 35, imponeva che avvenisse. Quindi in realtà Salvini festeggia, ma festeggia sulla dichiarazione della sua incapacità di prevedere le difficoltà che ha di fronte. E se per la progettazione non completata ha preso 2 anni di tempo, immaginiamo cosa prenderebbero i lavori per una progettualità che ancora deve essere completata.
Lo vedremo. Lo vedremo. Guido Signorino, ti fermo, ti ringrazio moltissimo. Grazie. Buona manifestazione, ovviamente.
Grazie, ci sentiamo presto.
Certo, sicuramente. Guido Signorino del Comitato Invece del Ponte. Io, prima di passare alla giornata globale d'azione per quello che sta succedendo a Gaza, metto un altro brano. Proprio qualche giorno fa parlavo con un amico e ha ritirato fuori questo nome che era nascosto in un cassetto della mia memoria. Sono siciliani e allora credo valga la pena sentirli proprio adesso. Loro sono i De Novo, chissà se ve li ricordate. Erano in voga, diciamo così, negli anni 80. I De Novo, chissà se ve li ricordavate, io davvero li avevo cancellati dalla mia memoria fino a qualche sera fa, quando parlando con questo amico li ha ritirati fuori. Sono le 10, manca un minuto alle 10. Vi voglio parlare della giornata di oggi, perché oggi è la giornata globale dell'azione. Quale azione? Quella di protesta, sensibilizzazione, informazione per quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, e noi lo facciamo con la nostra ospite. Benvenuta Maria Elena.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
Che è portavoce del Global Movement to Gaza Italia. Senti, è stata lanciata questa giornata che non riguarda solo l'Italia, appunto, è globale, è la giornata globale dell'azione. Che cos'è?
Sì, è esattamente come hai detto. Il 9 agosto è stata scelta come data per invitare a livello internazionale associazioni, attivisti o più in generale la società civile, quindi insomma le donne e gli uomini di questo mondo, invitarli a mobilitarsi nei modi che, come dire, che più potevano essere, diciamo, adatti per le varie situazioni, i vari luoghi del mondo, per mettere, diciamo, per cercare di dare risonanza a quello che sta accadendo nella striscia di Gaza. Ormai da quasi 2 anni è in atto un genocidio, da qualche giorno è stato addirittura dichiarato da parte di Israele, è stata dichiarata l'intenzione, come dire, ufficiale di occupare, quindi di prendere il controllo della striscia, e il Global Movement to Gaza, insieme ad altre diciamo ad altre realtà e ad altri movimenti internazionali, ha chiesto a gran voce che la società civile di tutto il mondo si mobilitasse.
Come ci si può mobilitare?
Allora, guarda, ti faccio esempi proprio pratici. In Italia avremo oggi diverse iniziative. A Marina di Massa, tanto per cominciare da una di queste iniziative, ci saranno gli Aquiloni per Gaza. Che cosa significa? Questa è una iniziativa che è stata promossa dalla CGIL Toscana, da Libera, Arci, Gaza Fuori Fuoco, ci sarà presente anche Monio Vadia, e verranno lanciati ovviamente in maniera simbolica tantissimi aquiloni per come dire, sottolineare che le persone non vogliono rimanere indifferenti, no, di fronte alla barbarie che ci troviamo davanti, e soprattutto di fronte anche alla complicità che i nostri governi e le nostre istituzioni stanno, come dire, interpretando ormai da tantissimi mesi. Ci saranno proiezioni di film, come per esempio ad Ancona verrà proiettato il documentario Viaggio a Gaza. Ci saranno dei presidi, per esempio a San Babila, a Milano ci sarà un presidio, a Bologna in piazza Nettuno ci sarà una manifestazione, a Treviso in piazzetta Aldo Moro un'altra manifestazione, a Firenze un flash mob, a Saronno ci saranno dei presidi, quindi le modalità sono diverse, delle marce simboliche, delle manifestazioni, appunto lanci di aquiloni. A livello internazionale, ad esempio, sono state ricreate delle marce più o meno grandi, più o meno piccole, per puntare i riflettori Anche durante un mese come il mese di agosto, che è un mese tipicamente in cui insomma le persone vanno in vacanza, anche durante questo periodo, per ricordare a tutti quello che sta accadendo e soprattutto che le persone possono fare qualcosa, esattamente come faremo poi qualcosa anche alla fine di questo mese, quando partiremo.
Ecco Maria Elena, era l'altra questione che ti volevo chiedere, perché oggi è questa giornata che hai spiegato, sia nelle, insomma, anche nelle sue modalità, lo dico ad ascoltatore e ad ascoltatrici, credo valga anche l'esporre, che ne so, sul proprio balcone una kefia, insomma, per dare un segnale visibile, anche al di là delle iniziative collettive, credo valga anche qualsiasi gesto singolo, individuale.
Assolutamente.
Ecco, l'altra cosa che ti volevo proprio chiedere, la stavi già anticipando tu, è questa questione della, spero di pronunciarla bene, Global Sumund Flotilla.
Sumud,
ecco, me lo sono segnato, Sumud, sbagliato. Global Sumud Flotilla, come nasce questa idea e che cos'è di fatto?
Ok, allora la Global Sumud Flotilla, Sumud tra l'altro è un termine appunto arabo che significa, come dire, rimanere saldi al proprio posto e resistere. Nasce dall'unione delle forze di diversi movimenti, Global Movement to Gaza, diversi attivisti della Freedom Flotilla, moltissimi movimenti del Nord Africa, quindi Libia, Algeria, Marocco, Tunisia e dell'Asia, del Lontano Oriente, quindi la Malesia, uh-huh, e diversi paesi confinanti, hanno deciso di unire le proprie forze per mettere insieme, direi la prima, almeno a memoria mia, flottiglia di barche, di imbarcazioni, e parliamo di decine e decine di imbarcazioni, che a fine agosto, in particolare il 31 agosto da Barcellona e il 4 settembre dalla Tunisia e da altri porti del Mediterraneo, partiranno con a bordo aiuti umanitari, quindi cibo, medicinali, e poi attivisti, giornalisti, avvocati, medici, partiranno in massa per navigare in acque internazionali e poi passare in acque, diciamo, a sovranità palestinese, e provare ad aprire un corridoio umanitario verso la popolazione di Gaza, perché ricordo che in questo momento, oltre all'aggressione bellica, la popolazione di Gaza è anche sottoposta a uno stato di fatto è tenuta affamata, perché non entra cibo, non entra acqua, non entrano medicinali, e quindi, come dire, se non li uccidono le bombe, li uccide la fame.
Quindi la partenza è il 31 agosto, dicevi?
Sì, allora, sono previste due partenze, perché chiaramente da Barcellona il tratto, no, da fare è più lungo rispetto,
ovvio,
per esempio,
sì,
a Tunisi, e quindi affinché tutte queste barche si riescano a trovare in acque internazionali, tutte insieme, coese, per poi appunto navigare in maniera non violenta, pacifica, verso Gaza, da Barcellona si partirà il 31 agosto e poi il 4 settembre partiranno, diciamo, quelle dai porti,
le altre, vicine, in modo, sì, tale da arrivare tutti insieme. Va bene, Maria Elena, che dire, ti devo dire buona giornata globale dell'azione.
Grazie mille, grazie a voi, grazie a Radio Popolare che c'è sempre.
E visto che citavi la Freedom Flotilla prima, sì, rimando adesso un'intervista fatta in settimana da Antonio Mazzeo, uno dei sì, due militanti italiani che erano sulla Freedom Flotilla e poi sono stati
sull'Andala.
Esatto, sull'Andala, e sono stati poi sequestrati. Grazie mille, la faccio ascoltare ad ascoltatore ed ascoltatrici. E come vi dicevo, questo è Antonio Mazzeo, l'ho intervistato io in Summertime qualche giorno fa, lunedì.
Noi siamo partiti arrivati domenica 20 dal porto di Gallipoli a bordo dell'Andal, eravamo 21 attivisti internazionali da Stati Uniti, Europa e soprattutto per la prima volta anche dal Nord Africa con un leader popolare tunisino a bordo di questa unità in cui viaggiavano anche alimenti, medicine per un ospedale di Gaza, ma anche tutta una serie di orsacchiotti e di peluche che ci sono stati consegnati direttamente dai bambini siciliani di Siracusa alla prima tappa dell'Andal e poi ovviamente da quella di Gallipoli. Sabato 26 intorno alle ore 23, quando eravamo ormai alle porte di Gaza, meno di 40 miglia marittime e tra l'altro ben visibili anche le luci del Sinai egiziano, siamo stati assaltati da uno dei reparti specializzati della Marina israeliana, più volte utilizzato in incursioni a Gaza, in Libano, eccetera. Tra i 35 e i 40 uomini sono saliti a bordo, ovviamente ci hanno immobilizzati, costretti a stare sul ponte e ovviamente hanno sequestrato l'imbarcazione con noi a bordo e ci hanno di fatto portati nel porto di Ashdod, nel nord di Israele, dove ci hanno consegnato le forze dell'ordine. Lì è iniziato un po' il calvario per tutti noi 21, che chi prima, chi dopo, di fatto è stato trasferito in diversi centri di detenzione israeliana e poi espulso.
Cioè, siete finiti nelle mani della polizia israeliana e da quello che ho capito è stato un trattamento ben oltre quelli che dovrebbero essere i limiti comunque di un intervento di polizia.
Sì, oltre ovviamente un vero quello che viene classificato un crimine di guerra, un sequestro in acque internazionali di un'imbarcazione umanitaria, ovviamente si sono sommati i maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine, le pessime condizioni di detenzione, ovviamente con una differenziazione di trattamento a secondo il tipo di passaporto, la cittadinanza e anche il colore della pelle e le origini degli attivisti. Il peggiore trattato è il leader afrodiscendente del sindacato autonomo di Amazon con passaporto statunitense che ovviamente ha pagato il colore della pelle, ma anche i peggiori trattamenti sono stati riservati a quegli attivisti con passaporto di un paese arabo, penso il leader tunisino, ma anche con passaporto europeo, passaporto statunitense, ma di origine araba e direttamente anche palestinese.
Senti Antonio, con te, con voi c'era anche un altro italiano, dicevo Tony Lapicirella è tornato in Italia, se non ricordo male, un paio di giorni dopo di te, lo hai sentito?
No, ancora non ci siamo sentiti, però lo faremo prestissimo. Per fortuna anche Tony, nonostante ovviamente abbia ricevuto maltrattamenti, è stato in un centro di detenzione dove le condizioni sono inimmaginabili, è uno dei centri detentivi dove sono passati migliaia di cittadini palestinesi, dove di fatto sono stati gli attivisti privati di acqua, le condizioni anche ambientali delle celle erano inaccettabili. Non c'era reazione e soprattutto gli è stato anche impedito qualsiasi tipo di contatto all'esterno, per cui è stato veramente un calvario e Tony sicuramente ha pagato e purtroppo hanno pagato particolarmente quelle figure di attivisti che penso particolarmente a Chris, che è stato anche veramente sottoposto a violenze fisiche brutali da parte delle forze di polizia israeliana.
Ho letto che Tony sta valutando una denuncia nei confronti del governo israeliano per sequestro, una cosa che a naso potreste fare tutti, visto che con queste sfumature che raccontavi comunque il trattamento che vi hanno riservato è stato simile.
No, assolutamente, tra l'altro anch'io domani mattina mi recherò nel comando dell'Arma dei Carabinieri della mia città per di fatto consegnare una querela, una denuncia contro le autorità israeliane, le forze armate e le forze di polizia, perché vogliamo ricordare, oltre ai maltrattamenti, oltre alla detenzione illegale, la privazione di elementari diritti, noi siamo stati di fatto isolati, nonostante l'atto di arresto ci è stato impedito qualsiasi tipo di comunicazione con i nostri familiari in Italia, ma al di là di questo non dimentichiamo che il sequestro, l'assalto, l'abordaggio è avvenuto in acque internazionali, pertanto in violazione del diritto di navigazione, del diritto umanitario, e viene considerato da giuristi come un vero e proprio crimine di guerra, in quanto si trattava, ripeto, di una nave con aiuti umanitari e eravamo anche noi attivisti umanitari perché avevamo proprio il compito di consegnare. Proprio per questo io e Toni faremo denuncia, ma io personalmente credo che andrà richiesto anche una verifica anche delle responsabilità in atto del governo italiano. Abbiamo denunciato subito che circolava un'agenzia ANSA 24 ore prima dell'assalto in cui si faceva sapere che personale diplomatico italiano aveva avuto assicurazioni da Israele che tutto si sarebbe svolto, che questo assalto si sarebbe svolto senza incidenti e che gli italiani sarebbero stati rimpatriati nel minor tempo possibile. Cioè ci viene il sospetto che ci sia stata una trattativa per un sequestro avvenuto dopo, sarebbe la prima volta che si tratta sui sequestrati prima che il sequestro avvenga. Questo ci sembra un atto di gravissima legittimazione, ripeto, di un crimine contro l'umanità, di un vero e proprio atto di guerra.
Quando invece di fronte a dei diritti violati nei confronti di cittadini di un determinato Stato ci dovrebbe essere l'intervento dei governi, dei singoli governi, proprio a difesa dei propri cittadini, beh, del resto Antonio Mazzeo mi pare proprio che non ci sia stato né detto né fatto nulla, se non quello che riferivi tu dal governo italiano, e non è un caso che quando sei tornato a Fiumicino ad accoglierti c'erano militanti della Freedom Flottiglia, Rifondazione, Potere al Popolo, un amico comune che abbiamo che è Alfio Nicotra di Un Ponte Per, ma nessun altro, cioè da un punto di vista istituzionale non c'era nessuno del governo.
No, allora voglio ricordare che comunque l'ufficio consolare italiano
ha agito, cioè, certo.
Sì, sì, ci ha assolutamente dato la massima disponibilità, e questo lo dico perché il fatto che la carriera diplomatica in Italia sia del tutto autonoma ai governi ancora consente agibilità e consente rispetto di diritti fondamentali. Non è un caso, se mi consenti di ricordare, che al sì. contrario i 7 cittadini statunitensi sono stati del tutto abbandonati nelle mani e dunque anche alle violenze delle forze armate israeliane. Non c'è stato nessun membro del corpo diplomatico statunitense in Israele che si sia mai fatto carico, abbia mai visitato i 7 attivisti. Pensiamo a questo paese, gli Stati Uniti d'America, che più volte hanno dichiarato guerra in mezzo mondo quando hanno ritenuto che fosse violato un diritto o un interesse di un cittadino statunitense. Ecco, la dimostrazione veramente anche dell'ipocrisia di Washington e quanto il governo statunitense, ma buona parte dei governi europei, continuano a chiudere gli occhi di fronte ai crimini genocidi che vengono commessi contro il popolo palestinese, ma anche in questo caso anche con cittadini membri dei paesi UE e USA.
Senti Antonio, un'ultima cosa, ho visto che tu hai detto su quella nave non c'era Antonio Mazzeo, eravamo in milioni di persone, simbolicamente, perché il vostro gesto umanitario, politico, doveva rappresentare proprio la forza di tantissime, sempre più, si spera, persone che stanno urlando basta a quello che sta succedendo. Come proseguirai dopo questa disavventura?
Proseguiremo esattamente, Andala non è stata la prima tappa di un processo, ad Andala ci siamo arrivati perché da anni siamo in piazza solidarizzando col popolo palestinese, da anni personalmente nel mio caso denuncio i crimini di Israele, ma soprattutto denuncio le responsabilità del nostro paese, del complesso militare industriale, di fatto nell'armare, nel sostenere, nel legittimare le operazioni genocide a Gaza e in West Bank, ma anche le operazioni di guerra che Israele sta estendendo un po' al Medio Oriente. Io credo che bisogna continuare in questo, bisogna moltiplicare gli sforzi. Io vedo che si stanno incrinando pezzi di governo, di quei paesi che hanno sostenuto Israele, per cui credo che bisogna intensificare le campagne e intensificare anche azioni dirette non violente come quella sancita anche dalla missione di Andala. Dobbiamo portare umanità dove l'umanità è stata cancellata dai crimini, dalle bombe e oggi dalla condanna a morte di fame e di sete dall'intera popolazione palestinese.
Non è partita una replica di Esteri, non siete finiti sul set di Eyes Wide Shut, perché forse in tanti e tante di voi abbinano questa musica alla nostra storica trasmissione, al film di Stanley Kubrick. In realtà è Shostakovich, Dmitri Shostakovich, che moriva esattamente 50 anni fa, perché era il 9 agosto del 1975. Qui ad Itaca lo vogliamo ricordare un po' più a tutto tondo, e chi meglio del nostro Carlo Centemeri poteva farlo. Benvenuto Carlo, ciao.
Ciao Alessandro, buongiorno a tutti e tutti gli ascoltatori.
Il nostro aperturista della musica classica della domenica. Noi qui ci incrociamo ogni tanto, quando anch'io faccio l'apertura o quando mi sveglio la domenica mattina con Radio Popolare. Eccoci, allora Carlo, dicevo, non è Esteri, non è Sweishato, meglio, è anche quelle due cose, ma è molto di più. Chi era?
Allora, Dmitri Shostakovich in un certo senso è il perfetto esempio del compositore del Novecento. È un compositore che riesce a mettere insieme il lavorare su musica, diciamo, d'uso, quindi musica pensata per il cinema, musica pensata per il trattenimento, fino alle operette, e altrettanto il compositore ricercatore attento alle ultime tendenze di quello che sta succedendo in Europa, per esempio. Ma su questo, ad esempio, gli esempi perfetti sono, non so, i suoi 15 quartetti per archi, le sue sinfonie, eccetera. Cosa che peraltro gli procurò non pochi problemi, perché ad esempio la cosa che nota era il fatto che Stalin, ad esempio, fece in modo che la sua musica fosse vista molto male, almeno quella di alcune sue composizioni, che infatti vennero tacciate di formalismo, cioè di non aderire a quelli che erano gli elementi fondamentali dello stile, così come doveva essere lo stile della musica sovietica, diciamo.
Senti, il rapporto con l'URSS è stato a dir poco altalenante, mi viene da dire.
Ma allora, il rapporto con l'URSS è stato molto stretto, per il fatto che lui si è sempre ritenuto un cittadino dell'URSS, ha scritto molta musica che è stata scritta proprio per celebrare la grandezza dell'URSS. Altrettanto l'URSS alcune volte non si è dimostrata altrettanto così diciamo entusiasta della sua musica quanto lo era, ad esempio, qualsiasi altro paese in Europa. Diciamo che alla sua epoca alcune sue opere, che magari non erano state prese bene in URSS, la Lady Macbeth del distretto di Minsk, per dare un esempio, che tra l'altro sarà la prossima prima della Scala,
è vero,
in URSS venne tacciata malissimo di essere una cosa tutto sommato brutta. Nel frattempo quest'opera veniva rappresentata in tutto il mondo, veniva rappresentata ad esempio in America. Lui ebbe in America dei grandi estimatori della sua musica, per citarne due: Arturo Toscanini, del quale peraltro Shostakovich non amava tantissimo come suonava la sua musica, e poi Leonard Bernstein, per esempio, e tantissimi altri. La sua musica circolava tantissimo, questo sicuramente.
Senti, cosa ci puoi dire del suo stile?
Allora, il suo stile è quello di una persona che ha capito che a ogni pubblico bisogna dare una musica diversa. Ossia, se un compositore ha un suo stile, ha una sua ricerca, non è detto che questa debba piacere a tutti, ma altrettanto non è detto che determinata musica che tu scrivi debba sempre essere assolutamente fedele a te stesso. La musica, ad esempio, di un'operetta deliziosa come Mosca Cherovinsky, per esempio, oppure le jazz suite, dalle quali è tratto appunto il valzer che noi conosciamo dalla nostra sigla di Estri, Last Week Shot, è musica fatta apposta per essere semplice, diretta, ma sempre geniale, sempre a posto e sempre scritta con una grande maestria. Da questo punto di vista, lui ricerca tanto quanto un qualcosa che sia una vera ricerca artistica, che lo possa consegnare alla storia della musica, come poi è successo, quanto altrettanto invece qualcosa che funzioni bene con le immagini. Non dimentichiamoci che Shostakovich è stato uno dei primi a scrivere tantissima musica da film, ad esempio, cosa che ovviamente i compositori del secolo precedente non conoscevano. Anche già uno Stravinsky, per esempio, che è sempre russo, nasce circa 20 anni prima di lui, poco di più, 24 anni prima di lui, che diventa un compositore che gira per il mondo, eccetera. In un certo senso Stravinsky è molto più un compositore dell'Ottocento.
A me viene in mente solo Prokofiev con Eisenstein e Alexander Nevsky.
Assolutamente. Prokofiev è l'altro che scrive tantissimo per i film, per esempio con l'Eisenstein e con tutte le collaborazioni con Eisenstein, quindi di Alexander Nevsky, La congiura dei boiardi, Ivan il terribile, eccetera. Diciamo che di Shostakovich, se vogliamo consigliare una cosa, ci sono queste musiche di scene, musiche per i film, per un Amleto, che secondo me sono straordinarie. E poi c'è la sua musica da camera, appunto, che è smagliante, che è divertente. Ma voglio, per portare alle immagini, un esempio che vorrei dare proprio per concludere, è l'utilizzo del suo secondo concerto per pianoforte e orchestra, che viene inserito in Fantasia 2000, quindi nel secondo dei due Fantasia, per musicare una fiaba. E tra l'altro è una composizione che nasce in maniera molto buffa, perché nasce come come concerto scritto per suo figlio Maxim, poi è diventato un eccellente direttore d'orchestra, è ancora vivo se ricordo bene, per il suo diploma di pianoforte. Quindi il padre decide di scrivergli un concerto per pianoforte e orchestra da presentare al suo diploma di pianoforte, che poi diventa un capolavoro, è un brano diretto, è un brano virtuosistico, perché doveva mostrare che il musicista sapeva suonare molto bene. Ma altrettanto, quando è stato correlato con immagini, 50 anni dopo essere stato scritto, ha funzionato in maniera perfetta.
Carlo, ti ringrazio moltissimo, ti saluto, e io saluto anche i nostri ascoltatori ed ascoltatrici, facendoli sentire in chiusura di questa puntata di nuovo il valzer di Estri, che così ci capiamo tutti. Grazie mille per questo racconto, a presto, ti riascolteremo.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
E allora direi che vi lascio così, col valzer di Shostakovich. Grazie davvero a tutte e a tutti per aver ascoltato Itaca di oggi, che ritorna domani mattina alle 9:15, sempre con me, e vedremo un po' di cosa parleremo. Ciao, a domani!